Sono arrivati i nostri studi Mardi Gras, almeno due dei Mardi Gras. Proviamo a metterli un attimo in onda per sentire se ci sentono. Fabrizio Fontanelli a
Esatto.
destra, e se non sbaglio la cantante, giusto, la cantante Estone è lei? No,
Esatto.
infatti, perché sono per esclusione, c'è cioè l'unica donna del gruppo è lei, quindi non può essere che la cantante. Lina Ratzep, giusto, l'ho detto bene? Abbiamo un problema con quel microfono, si sta staccando, forse per questo non si può abbassare. Quindi ti dovresti forse alzare per parlare. Mi dispiace, è una cosa un po' scomoda. Se vuoi parlare anche tu, comunque avvicinati al microfono il più possibile.
Così.
Grazie, Lina.
Grazie, Lina.
E quindi, Fabrizio, ma questa cantante è nuova o sbaglio? Comunque ne avete cambiate tante voi di Mardi Gras, mi ricordo tantissime cantanti.
Tante,
Lei è,
però
entrata in questo disco Sancesto?
no,
Ah no, già c'è da un
già
po'.
da poco,
Allora sono io che
sì.
mi sono perso
È
qualche.
facile perdersi in questo marasma
Quindi da quanti anni è
multimediale.
che collabora con voi?
Tu sei entrata nel 2000?
2018.
Ah, vabbè, insomma, pre-pandemia,
Ah,
diciamo.
pre-pandemia.
Ormai ci orientiamo così,
Pre-post-pandemia.
tanto per avere un punto di riferimento.
Prima e dopo Cristo.
Infatti, no, mi incuriosiva questa cosa che voi durante la pandemia, non so se avete fatto pure, avete messo online delle cover tipo Elisa, Oasis,
Sì.
che non avete niente da fare, chiusi in casa, dice, cantiamo pure questo. Come vi è venuto in mente? Infatti, ma che c'entrano i Mardi Gras, infatti, dicevo, con gli Oasis? Come vi è venuto in mente? No, una curiosità mia questa, prima di parlare di Sancesto. Così. No,
Beh, noi ovviamente stando in casa dovevamo fare qualche cosa,
ma
sennò
infatti, però capito.
no, le band si spengono e non trovano degli stimoli.
Per non
No, ci
impazzire.
sono venuti delle fascinazioni, ecco. Abbiamo rifatto sia dei brani nostri con delle home edition, dunque abbiamo scelto due brani del nostro repertorio, tra cui il primo che Lina ha cantato con noi, che era Shoes. Poi il fatto di essere stati ospiti a Red Ronnie, era uscita fuori una storia da fare insieme a Casa Sanremo. Ci avevano chiesto un brano che avesse vinto il Festival di Sanremo. Noi,
Ah, ecco.
tenendo fede alla nostra lingua anglofona, abbiamo scelto Luce di Elisa, però l'abbiamo fatta nella versione originale che ha fatto Elisa, Come Speak to Me. Dunque, per quella è stata
Ok.
un'occasione per fare un'altra cover. Però poi intanto lavoravamo a Sancestro, devo dire che è stato un lavoro in parallelo, che mentre lavoravamo alle cover, sotto sotto c'era il disco che stava crescendo, pronto a prendere forma, ecco.
Che è un disco forse un po' diverso dai vostri precedenti, non so come, è una specie di, anche musicalmente, no? Voi, io vi associo più al, magari a un folk rock più celtico, irlandese, stavolta siete andati un po' più verso forse il prog, non lo so, come, che elementi poi potete.
Ci sono tanti elementi, sì. Perché anche a differenza di tutti gli album che sono usciti prima, qui abbiamo più strumenti, ci sono gli archi, addirittura c'è l'arpa. Quindi il suono è molto più.
Tu canti, Lina, e suoni anche qualcosa o.
Nel senso, io suono anche, ma non con i Mardi Gras.
Nel disco canti e basta,
Nel
diciamo.
disco canto,
Comunque non è
sì.
poco, insomma, la voce è una cosa importante. Fabrizio Fontanelli invece chitarra acustica, poi anche composizioni, arrangiamenti, immagino. Cioè, lui è un po' il frontman, il leader storico più che front.
Fondatore, mettiamola
Stai
così.
dietro le quinte, cioè, attenzione, non sei il cantante, però insomma sei.
Fondatore, tutto, come
Esatto,
dico io, è sempre
sei
colpa
l'unico
mia.
di quelli che sei rimasto fisso
Sì,
forse, della
nel corso
formazione.
degli anni, sì.
Gli
Poi
altri.
Alessandro Matilli, che è entrato con me nel 2008, che per anzianità, tra virgolette, è il secondo, però ecco, siamo sempre stati una band che si è saputa evolvere da quello che, come tu dici te, eravamo un
Esatto.
duo di hippie con due chitarre acustiche in giro,
Quasi di busker,
quasi busker, esatto,
Dublino, cose così, diciamo.
fino a diventare una rock band di sei elementi. Poi con Lina, ovviamente, il discorso del playground sonoro si è esteso molto, perché ha portato un enorme bagaglio suo personale, di motivazioni, di scenari che per la band erano come il pane quotidiano, perché se non c'è questi stimoli le band si, no? Come dicevamo prima, che devi trovare
E ben si
qualcosa,
sciolgono, cantava Luca
che trova
Carboni.
Luca Carboni, esatto. E invece noi caparbiamente siamo riusciti a estrarre Lina dal nostro.
Vi ha dato sicuramente un respiro anche internazionale,
Sì,
possiamo dire.
certo.
Comunque adesso è difficile definirvi band romana come una cantante così.
Dai,
Diciamo
sai,
romana e dintorni, molto
romani.
dintorni. E quindi, insomma, siete arrivati a questo disco che, se non sbaglio, è tratto da una sceneggiatura. è originale, è un racconto in musica di una sceneggiatura, una specie di graphic musical.
Sì.
Dove l'avete, cioè, dove l'avete trovata questa cosa?
Ah, guarda, è stato un, sai, i doni che ci arrivano, no? I doni.
Un regalo, cioè, da
un regalo, un regalo che ci hanno fatto. Noi avevamo collaborato con un soggettista, sceneggiatore, Santa Sabatini, in precedenza per Playground, per un brano che ha fatto da colonna sonora un cortometraggio, Alice, che poi è andato in finale ai David di Donatello, e avevamo fatto la musica. Poi lui, estendendo il discorso, ci donò un suo soggetto scritto insieme a Francesco Braida e Filippo Novelli, e di questa storia di due fratelli nel New Jersey. È molto, molto, una storia a tinte molto forti, eccetera. E noi abbiamo scelto 8 episodi e li abbiamo musicati, e contemporaneamente poi insieme al disco è uscita la graphic musical, dove c'è tutta la storia a fumetti di questa storia. Dunque tu leggi il libro a fumetti e ascolti l'album, e c'è tutta una storia che ti si dipana davanti, no? Chi l'ha comprati tutti e due, cioè chi l'ha sentiti, perché il CD ancora ci deve arrivare, però ancora chi l'ha sentito e chi ha letto contemporaneamente il graphic musical ha detto che l'esperienza è veramente completa, perché ti trovi immerso in una storia reale.
Intanto, prima di far ascoltare il primo singolo e anche video, se non sbaglio, Lia Steam, giusto, che ha introdotto un po' questo disco, ricordiamo l'appuntamento di mercoledì, questo, quindi spero che il disco arrivi per mercoledì 26 febbraio, quindi fra pochi giorni siete in concerto al Taro Studio Born all'Odeon Parco della Musica. Spero di esserci anch'io, insomma, perché comunque è un po' che non vi vedo live.
Esatto, mercoledì 26 febbraio.
26 febbraio, quindi, insomma,
ora 21.
Tra pochi giorni. Io vi introdurrei con questo Lia Steam, che se non sbaglio c'è anche un video su YouTube di Manuela Calì.
Sì.
Che ci vuoi dire? Vabbè, lo facciamo sentire, poi magari ci parli del video dopo.
Esatto.
Tanto adesso qua non si può vedere, però su YouTube lo trovate. Questo è Lia Steam, Mardi Gras. A dopo.
Love.
Lia Steam, Mardi Gras. Ci sentite, ragazzi?
Sì,
ragazzi.
Sì.
È piaciuta molto ad Eugenio, aveva un po' di suggestioni, ci hanno evocato alcune voci, che so, da Dolores O'Riordan nei Cranberries fino alla stessa Elisa. Comunque dice che si presta molto bene la tua voce per la musica prog. Magari non so, ci sono altri brani, ovviamente non questo, magari più prog nel disco. Ci sono?
Sì, questo non è proprio
è un bel pop rock, direi, esatto. Un po' alla Cranberries, lo so, lo metterei in quel filone lì. Però sicuramente è adatto per essere il singolo magari più radiofonico, di lancio di quel del disco.
Molto, molto.
Esatto.
E chi è Lia? Non sei tu, sei Lina.
Lia
chi è?
Sono
Lia chi è? Il tema di Lia.
Lia è una delle protagoniste dell'opera. Della storia, sì. Cecilia che dopo essere stata abbindolata dal narcisista patologico.
Che è Nicolas, questo ragazzo.
Nicolas è il fratello, sono due fratelli che si trovano appunto a Jersey City negli anni '80 e Lia, Cecilia, viene abbindolata da questo narcisista patologico che si chiama Sebastian, che sarà a causa di tutti i suoi mali, ecco, mettiamola così. E il disco parla appunto di come il fratello, da bullizzato, un ragazzo sempre messo in disparte dai suoi coetanei, trova dentro di sé la forza per vendicare quello che è successo alla sorella, trovando una forza incredibile per portare poi a casa il risultato di vendicarsi delle malefatte. Dunque è un disco che parla di vincoli di sangue, di fratelli e sorelle, di tutti i mali che stanno un po' attanagliando questi periodi. No?
Era, infatti, leggo America, Jersey City, in un paese in cui il male si presenta agli umani nelle forme più disparate. Ma ci sono riferimenti anche all'America di oggi, di Trump, di queste follie che vediamo, che leggiamo.
Questo è ambientato negli anni '80, ma la puoi inventare ovunque. Guarda.
L'America è sempre stato, in fondo, un paese di contraddizioni. Cioè, non è che diventa adesso con Trump negli ultimi. È sempre stato
anche
una follia.
L'Italia, ma anche qualsiasi paese. Penso
tu, poi, so che sei un particolare fan comunque di un certo tipo di musica, no? Forse sei stato anche in quelle terre, tra sì. Dylan, Springsteen.
Sì. Sì, ma
noi sei stato di persona tu.
Sì, certo.
Cioè non solo, eccola, non solo la
sondaggi ti portano
non solo nella Dublino, dove possiamo immaginarti appunto con i Mardi Gras per strada a suonare nei locali, nei pub, ma anche ti affascina anche quell'America lì, diciamo.
Sì,
del folk.
Cioè, l'immaginario americano è pieno di grandi suggestioni, però queste storie penso che si possono traslare in qualsiasi posto del mondo, perché
certo.
Ne sentiamo di ogni ovunque, dunque è bello perché è ambientato negli anni '80 e ti dà una connotazione molto, molto, molto particolare, no? Però potrebbe essere l'America di qualsiasi presidente.
Se uno pensa agli anni '80, mi viene in mente Born in the USA, ecco, il disco più famoso uscito in quegli anni. Però sicuramente c'era anche cose molto più scure in quegli anni. E quello alla fine passa per essere un disco quasi il disco più pop, se vogliamo, no? Di Springsteen. Sì. Contemporaneo dei vari Michael Jackson, Prince, erano gli anni, diciamo.
Con Prince condividiamo il color viola, perché questo
è vero. Era, c'è un cuore in copertina che mettiamo anche per vedere su Twitch.
Leggo Prince,
questo cuore è molto Purple Rain. Sì, è vero. Come è nato questo lavoro grafico?
Beh, guarda, volevamo un'immagine
un
forte.
Cuore infuocato.
Un cuore infuocato, perché il viola è l'unione tra rosso e blu. Rosso e blu fanno il viola è il colore della metamorfosi e della trasformazione, ed è il colore proprio di come una persona è capace di trasformarsi, visto che questo Nicolas si trasforma da piccolo deriso e ragazzo messo in disparte, si tramuta in un essere completamente diverso, anzi vendicativo e feroce per certi versi. Il viola è proprio il colore della mutazione, dunque abbiamo scelto un cuore che dà proprio quell'idea lì, un cuore infuocato, il cuore poi riporta ai vincoli di sangue, all'amore, in questo caso l'unione di due fratelli, dunque l'amore più forte che ci può essere, no? All'interno di una famiglia.
Allora io direi di far ascoltare qualche altro brano. Leggo che il disco per essere uscito solo in digitale per questa etichetta, una storica etichetta che si chiama Underground Symphony, però insomma poi speriamo di trovare anche il CD mercoledì, però insomma intanto facciamo ascoltare qualche brano di Sandcastle. Allora direi, dimmi tu, hai un suggerimento di un brano un po' più particolare, magari che esca dai canoni. A me mi piace molto il titolo, per esempio Cinematica, però insomma
sì, Cinematica è molto bello, anche Stop the Presses è molto bello secondo me.
Allora facciamo ascoltare questi due, dai, prima partiamo, che il disco si apriva se non sbaglio con The Dance of the Sand,
sì.
Giusto, che poi Sand richiama anche Sandcastle,
esatto.
Che poi sarebbe il castello di sabbia, cos'è, un sì, castello giusto. Che crolla,
esatto, che vengono presi e buttati via, no? E durano quello che
i bambini sulla spiaggia che fanno i castelli,
sì, anche le cose fatue che tu costruisci, che poi basta un niente che vengono.
Questo è una metafora, il castello di sabbia.
Sì. Ci puoi vedere tante cose in un castello di sabbia.
Eh sì, no, infatti questa diventa anche un po', forse anche la The Dance of the Sand diventa forse un po' il brano manifesto del disco. Non so, scegli l'imbarazzo della scelta, due o tre ne vorrei far ascoltare, non so, abbiamo tantissimo tempo, però.
No, abbiamo già nominato tre.
Dai, allora partiamo con
Cinematica.
O The Dance of the Sand e poi chiudiamo con
qualsiasi ordine, secondo me, va bene.
Qual è il brano più che, insomma, che dobbiamo far sentire assolutamente per dare un'idea di questo disco?
Anche la stessa Cinematica.
Cinematica, andate, no, perché mi piaceva molto il titolo.
Diamo una bella stressata.
Appassionato di cinema, dai.
Diamo una bella stressata al Driving Saturday.
Perfetto. No, no, ma noi siamo proprio musica e cinema, quindi per noi è perfetto.
È perfetto.
Cinematica è perfetto. Mardi Gras, Cinematica. Cinematica, Mardi Gras, beh, insomma, qui siamo andati verso territorio sicuramente più hard rock, no?
Quasi heavy metal.
Lui diceva quasi heavy metal, io forse non so, non sono un metallaro, però magari il metallaro.
Io ho sentito un incipit da Symphony of the Universe dei Black Sabbath, cioè all'inizio.
Ah, addirittura!
Ma proprio l'incipit breve, wow. Cioè proprio l'inizio della chitarra, wow. Per poi sfociare in una situazione tipo apocalittica.
Alcuna coil, mi ci vengono in mente le voci femminili che cantano
Symphonic metal.
Comunque no, solamente
molto versatile.
Abbiamo cambiato registro rispetto a Lia Steam. E quindi in concerto saranno anche così vari, cioè ci saranno tutti queste...
Faremo tutto il disco.
Tutto
il disco.
Sì, e non solo.
E anche altri brani storici dei Mardi Gras.
Assolutamente.
Beh, affondando le radici nel prog, ritornando ad un richiamo prog, diciamo è della natura prog il... diciamo
cambiare anche...
No, non mi riferivo a questo, mi riferivo al discorso di fare degli album che siano delle storie, no?
Ah, ok, certo.
un concept. Certo. Quindi c'è un concept che ovviamente evoca situazioni diverse da brano a brano, certo, rispetto alla scena, esatto, che magari descrive, e quindi questo cambio di registro dimostra la grande versatilità e dote canore sia di Lina, ma ovviamente della band, che si presta a passare da un genere all'altro con una facilità estrema, e non è una cosa scontata.
Leggo che le canzoni sono scritte anche da Claudia Loddo, però non fa parte della band, scrive solo i testi, le musiche.
No, Claudia aveva cominciato questo disco quando c'era Claudia, e quando c'era... È stato un disco che si è protratto negli anni, no? L'abbiamo cominciato in un modo, poi l'abbiamo finito, poi l'abbiamo rimixato, poi ci abbiamo messo gli archi, ci abbiamo messo un'arpa, ci abbiamo messo tante, come diceva Lina, tante altre suggestioni sonore, poi l'abbiamo lasciato perdere perché volevamo far uscire pre-pandemia, poi non è stato possibile ovviamente, dunque durante la pandemia ogni tanto facevamo dei mix e tanto facevamo i singoli di cui dicevamo prima. Poi piano piano, a un certo punto è nato.
Non tutti i mali vengono per nuocere, a volte serve del
È arrivato nel momento giusto, sia della band, sia dei temi che trattiamo. Secondo me ha avuto proprio un valore molto forte per quando è uscito, è stato il timing perfetto.
Ricordiamo, oltre a Claudia Loddo, anche Carlo Di Tore Tosti, che scrive anche le canzoni, appunto, che suona anche il basso, e poi ovviamente c'è Fabrizio che scrive insieme a loro, e poi il resto della band che non abbiamo nominato, che è Valerio Giovanardi batteria, Fabrizio Del Marchesato chitarra elettrica, Alessandro Matilli l'avevamo detto prima piano e tastiere, quindi insomma più o meno l'abbiamo detto tutti.
Esatto.
Lina, quindi questa al completo sarà la formazione di mercoledì 26 al Teatro Studio Borgna dell'Auditorium. Sono ancora in vendita i biglietti, insomma affrettatevi che la sala non è tanto grande, tipo 300 posti.
Sì, quindi. Sì. Quindi, stanno andando via, devo dire. Bene. Grazie anzi a tutti coloro che stanno comprando i biglietti anche in queste ultime ore, perché noi siamo, lo diciamo sempre, no? C'è tanto questo parlare sulla musica indipendente, no? Ognuno che si riempie la bocca parlando di indipendenti. Noi siamo veramente indipendenti, cioè noi siamo soli, come ci vedi siamo, noi siamo sei persone che suonano, che sognano, che fanno musica, siamo i creatori dei nostri sogni e non abbiamo potenti management dietro, non siamo figli di, nipoti di, non frequentiamo circoli di, siamo come ci vedi, dunque siamo arrivati all'Auditorium a fare il nostro show con le nostre forze, di cui siamo estremamente orgogliosi, perché è un passo per noi molto molto importante in una cornice che
non ci avevate mai suonato all'Auditorium?
Poche cose, avevamo aperto per Savoretti con Claudia, ma una cosa minima. Questa è la prima volta che entriamo all'Auditorium con uno show nostro, con le visual, noi racconteremo tutte le storie facendo uno show molto multimediale che vi porterà in vari
location. Tu, pure con Glenn Hansard hai suonato, era sempre l'Auditorium?
Sì, però avevo cantato un brano.
Una cosa tua personale, poi, un'amicizia tua che è personale. Sì, no, mi ricordo questa
parte. La Sinopoli o la
Santa Sicilia. Sì, no, mi ricordo, c'ero, sbaglio, ti chiamò sul palco.
Sì, ti chiamo Glenn.
Però appunto non eri come Mardi Gras, ma eri come Fabrizio.
Certo.
E vabbè, invece questa etichetta Underground Symphony non è italiana, come l'avete...
Allora, questa è per la gioia di Eugenio, la racconto.
Un'etichetta metal, cos'è?
Esatto.
Ecco,
quando noi abbiamo cominciato a mandare il disco in giro, tra le varie reazioni che abbiamo avuto, tra le varie persone che ci hanno contattato, eccetera, è arrivata questa mail dell'Underground Symphony Records che
vi ha risposto a una vostra mail,
ha sentito il disco, gli è piaciuto così tanto a Maurizio Chiarello, che è una persona eccezionale. Io ho incontrato una persona che è veramente dentro la musica,
quindi
è
italiano lui, questo
lui nome. È di Novi Ligure, lui sta a Novi Ligure, è un'etichetta famosissima perché da 30 anni fa heavy metal e hard rock.
Tu la conoscevi, Eugenio? Underground Symphony.
E gli è piaciuto così tanto il disco che ha detto: a me non mi importa niente se i miei sono metallari, sporchi, cattivi, che appena sentono un accordo di pianoforte tremano e dicono oddio il diavolo. No, dice, io questo disco è così bello che lo voglio fare a tutti i costi. e è cominciato un rapporto con Maurizio personale di veramente di affetto, e lui ci ha supportato, ci ha voluto fortemente che noi entrassimo nel roster dell'Underground Symphony, e questo dimostra che la musica non ha barriere, quando la musica vuole arriva anche in territori dove tu non avresti mai pensato di arrivare. Non penso all'etichetta heavy metal con noi non...
Ah, guarda, ti potrei fare un esempio veramente paradosso, è importantissimo per la musica italiana. C'era un gruppo che si chiamava Unilibra, un gruppo rock italiano anni 70, beh, è stato prodotto dalla Motown, che è un gruppo, cioè un'etichetta.
Ma c'entrava anche Roberto Gatto nei libri.
Roberto Gatto,
ecco, infatti, me lo ricordavo, anche questa componente jazz.
Sì, assolutamente. E quindi, cioè, è l'unica band bianca prodotta dalla Motown,
che è l'etichetta Stevie Wonder, sì, assolutamente, per eccellenza. James Brown.
Quindi voglio dire, come dici te, no? Mi riallaccio al fatto che quando un prodotto è di qualità, ovviamente ci devono essere delle attinenze, e qui ce ne sono, è chiaro che ce ne sono. Se c'è qualità, perché un imprenditore illuminato deve mettere un confine e dire no, sai, io produco solo questo.
No, mi è molto piaciuto il suo approccio, perché veramente ha detto: a me non mi importa niente del mio pubblico, tra virgolette.
No, secondo
io
me
voglio andare oltre. Cioè, noi ci è piaciuto così tanto che non sono pronto a prendere tutte le critiche.
Dei duri e puri incalliti,
duri e puri metallari,
talebuiani, sì, come sì, gli talebani.
Invece sì, sarà una scelta che premierà. Guarda, sì, ne sono molto fiducioso, molto convinto.
Ma pure Maurizio è felicissimo, perché quando ci hanno eletto disco dell'anno per Onda Rock, per gli attori di Onda Rock, tutte le recensioni internazionali italiane che sono uscite, Maurizio non era abituato a tutto questo, certo. È rimasto piacevolmente sorpreso, ha detto: allora ho avuto ragione a fare,
certo,
a vestire sui Mardi Gras.
Sì, leggo anche suono: questi castelli di sabbia neanche troppo melodici, metaforici, anzi, ci conducono a delle tematiche esistenzialiste largamente condivisibili. Poi, appunto, votato come miglior disco del 2024 da Onda Rock. Insomma, ne parlano.
Sono stati tutti molto buoni. Sì.
C'è una
all'estero, bellissime recensioni su magazine americani, tante radio italiane, anche estere, anche estoni, americane. Bello, devo dire, ogni volta che parti per un viaggio non sai dove il viaggio ti porta.
C'è un brano
di bellezza.
Un brano di Jimi Hendrix che è Castle Made of Sand.
Spanish Castle Magic.
Sì, che poi c'è il ritornello che dice.
Esatto.
Castelli di sabbia fatti di sabbia.
Ah, dobbiamo chiudere con un brano, siamo già un po' in ritardo, non so se The Dance of the Sand, oppure hai proposto prima un altro che non mi ricordo, After the Fire.
Stop okay. The Presses avevo proposto.
Ah, Stop the Presses.
Non so qual è.
No, facciamo perché Stop the Presses e Cinematica sono tutte e due sullo stesso.
Ok. E se no, per cambiare ancora registro, cambiare ancora
sentiamo il primo o l'ultimo del disco.
The Dance of the Sand o Don't Touch the Sinner, che non è dedicata a Yannick Sinner, no, ma è il peccatore. Non toccate Sinner, è un brano contro la vada.
Facciamo The Dance of the Sand.
Dai, Dance of the Sand, che è un po' il brano manifesto, diciamo.
Okay.
Allora, non rimanete lì che poi ci facciamo un po' di foto per il podcast. The Dance of the Sand, ecco. Mardi Gras.
Mardi Gras.
Sì, Mardi Gras, scusa, lo dico male. Che poi è un deriva dai Creedence Clearwater.
Sì. L'ultimo disco dei Creedence, esatto.
E tu sei un fan di quel rock.
Sì, all'epoca facevamo quel mondo lì, no? Quando cominciamo. Dunque io guardavo la mia collezione di dischi, come chiamo questo gruppo? Come chiamo? C'era questo cofanetto della fantasy dei Creedence, Mardi Gras, martedì grasso, carnevale, New Orleans, colori, luci, suggestioni, jazz, bebop, bello.
Sì.
Ci portava bene, rappresentava bene quello che facevamo all'epoca. Facevamo rock, folk, blues, tutto mischiato con due chitarre, come ti dicevo prima, eravamo due hippie.
Sì, infatti vi associo a quel mondo ancora celtico.
Però
avete fatto strada.
Piccole band crescono.
Certo.
Vabbè, anche Dario Brunori, io ci metto Brunori dappertutto.
Era un metallaro.
Sì, lui dice io avrei voluto fare il metallaro, poi si è trovato nel cantautorato.
Non aveva il fisico, giustamente. Siamo un ragioniere, dove vado con me? Sì, in effetti
però lui è un patito dei Megadeth, quindi lui
chi l'avrebbe detto. È finito a fare dei recording, era partito come metallaro. Allora, The Dance of the Sand, Mardi Gras, e allora rimanete così che poi facciamo un po' di foto per il
podcast.
Grazie.
Ci vediamo mercoledì 26.
Prossimo, mercoledì 26, sì, alle ore 21, spero di riuscire a avere puntuale.
Bornia.
Mercoledì 26, Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Bornia, ore 21, e grazie a Marina Luca. Ringraziamo Marina.
Sì, 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 la ringraziamo che lei vi ha inviato qua.
Inviato.
Io vi ho invitato e lei vi ha
inviato. Ci ha inviato.
È stata da tramite. Grazie ancora ragazzi.
Grazie,
quindi
grazie.
The Stance of the Sand.
Viva la Città Aperta.
Grazie, grazie. Mardi Gras.
Grazie.
The Dance of the Sand, Mardi Gras. Salutiamo ancora Fabrizio Fontanelli e Lina Ratzep. Diamo appuntamento mercoledì 26 febbraio all'Auditorium Palco della Musica per la presentazione di questo disco Sand Castle, che è uscito l'11 novembre in digitale e che insomma presto speriamo di trovare anche in CD lì all'Auditorium.